Buon pomeriggio, con piacere ringrazio l'editore della Città del Sole di Reggio Calabria e i colleghi che mi hanno invitato a moderare questo incontro per la presentazione del libro Avvelenati, un lavoro di inchiesta giornalistica fatto veramente bene, ben curato, approfondito da due colleghi giornalisti calabresi che sono Giuseppe Baldessarro, redattore del quotidiano della Calabria, di Repubblica, Emanuela Iatti, corrispondente di Sky TG24 per la Calabria. Allora, un libro che parla di una vicenda di cui le cronache sono state piene negli ultimi mesi, cioè la vicenda delle navi dei veleni. Mi colpisce molto il sottotitolo, questa storia deve essere raccontata, perché in realtà in Calabria, in generale nel sud, ci sono tante storie che riguardano episodi di criminalità come di mala politica, che lasciano delle tracce visibili, possiamo parlare della mala sanità, della guerra di mafia, tracce che colpiscono perché, ragionando noi anche per immagini, siamo colpiti da alcuni eventi. Questa storia, che è la storia delle navi dei veleni, in realtà non ci dà nessuna immagine, se non quella ormai rimasta storica della Jolly Rosso arenata sulle spiagge di Amatea. E quindi una storia che deve essere raccontata perché va conosciuta, perché anche se dei fatti, delle storie non le vediamo, in realtà ne vediamo i risultati, perché in Calabria la gente muore. In Calabria, se facciamo le analisi sul terreno, sui generi alimentari, riscontriamo tracce di metalli pesanti, riscontriamo tracce di uranio o di materiali radioattivi. E poi le cronache della vita quotidiana ci dicono che un sacco di gente, un sacco di giovani, un sacco di abitanti, soprattutto per esempio nell'area del Tirreno Cosentino, che è quella più interessata dal presunto affondamento di queste navi dei veleni, c'è tanta gente che muore di tumori, c'è tanta gente che muore di leucemie. Quindi adesso vediamo perché c'è stata la necessità di scrivere questo libro, cosa c'è dietro a una storia che appare uno scenario da legal thriller alla John Grisham, ma quasi fantascientifico, cioè un intreccio quasi incredibile tra faccendieri, servizi segreti deviati, massoneria, politica, mala politica e criminalità organizzata. Questo libro nasce dall'iniziativa di un editore, di un bravo editore calabrese, Franco Arcidiaco della Città del Sole, che ha chiesto a questi due validi colleghi, che sono tra i più capaci che abbiamo in Calabria e che interpretano la professione come quella di ricercare la verità e raccontare i fatti, di spiegare a tutti, insomma, cosa si nasconde dietro queste storie.
Ringrazio il collega Capria per questo assist che mi ha dato, che mi consente di dire qual è stato appunto la genesi di questo libro. Intanto c'è da dire che è la mia formazione giornalistica, nel senso, io sono editore nel 1997, però nasco giornalista, sono stato corrispondente di Paese Sera e per la Regione Calabria, quindi insomma nel mio DNA c'ho appunto la professione di giornalista, molto naturalmente, dico immodestamente, perché di fronte a loro due chiaramente. Però devo dire che io, quando ho chiesto loro di fare questo lavoro, era un'esigenza che sentivo, perché mi ero reso conto che attorno a questa vicenda delle navi dei veleni interrati, si era generata tantissima confusione, che poi alla fine perversamente aveva finito con generare scetticismo. Noi ancora oggi abbiamo personaggi di un certo livello, l'abbiamo vissuto poco fa insieme a Peppe, che continuano a negare questa emergenza, proprio perché secondo me c'è stato un accumularsi di informazioni, si era detto tutto il contrario di tutto, per cui praticamente si era creato anche allarmismo, non si capiva bene più se si poteva bere, se si poteva mangiare, se si poteva pescare, per cui ho sentito proprio prima come lettore e poi come editore questa necessità, e allora mi sono rivolto ai due colleghi giornalisti che secondo me avevano approfondito meglio la questione e che erano appunto Peppe Baldessarro e Emanuela Iatti, e gli ho dato questo incarico proprio di fare un lavoro didattico, di ricostruire tutto quello che era avvenuto appunto e che era stato raccolto in termini di indagini. Abbiamo qui il piacere anche di avere il magistrato Andrigo, che poi naturalmente molto meglio di me vi parlerà di queste cose, e gli ho dato proprio questo incarico di dire qual è lo stato delle cose, di dire esattamente a che punto ci troviamo con le indagini e dov'è la verità. Capisco che in Italia cercare la verità è un'impresa praticamente impossibile, però noi in quello che è anche la missione della mia casa editrice abbiamo messo un altro piccolo tassello. Grazie.
Grazie. Allora, con noi c'è il sostituto procuratore della PDA di Reggio Calabria, Mario Andrigo, la procura antimafia di Reggio è quella che attualmente si sta occupando della vicenda. In realtà questa indagine partì fondamentalmente da Reggio Calabria per poi toccare tantissime procure italiane. Ci sono stati persone che hanno indagato e sono state fortemente ostacolate, colpite, per non parlare della vicenda del capitano Natale De Grazia, poi morto in circostanze diciamo oscure, per non dire altro. In questa vicenda ha un ruolo fondamentale anche il pentito Fonti, che alla fine sembra essere tutt'altro che attendibile, però volevo capire, alla luce di quanto degli elementi raccolti, dell'attività di indagine svolta e anche delle dichiarazioni del rilasciato del pentito, che apre questo scenario, dicevamo, quasi incredibile, forse unico, di intrecci tra massoneria deviata, tra servizi segreti deviati, criminalità organizzata, allo stato quanto c'è di solido in questa inchiesta e quanto soprattutto c'è di verosimile in questo scenario, perché comunque non è un mistero che ci sia un interesse, un ruolo della criminalità organizzata nell'attività di smaltimento di scorie tossiche o comunque nelle vicende più scure del nostro paese.
Ma io intanto ringrazio gli autori di avermi invitato e ovviamente anche l'editore, e dico che faccio il magistrato in Calabria ormai quasi da 12 anni, da 10 anni alla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria. Non mi sono mai occupato della vicenda nel suo complesso, nemmeno per un minuto di questi 12 anni. Questo comunque è anche, non è un paradosso, ma è anche il motivo per cui penso di essere stato invitato, perché posso, nella diciamo prospettiva quindi di conoscenza un po' delle dinamiche calabresi e soprattutto per forza di cose, per la deformazione professionale di come alcune inchieste devono essere condotte, posso dare un punto di vista esterno e rispetto all'indagine, alla vicenda nel suo complesso e rispetto all'opera della quale poi dirò alcune cose, ha a mio giudizio diversi pregi dal punto di vista proprio tecnico, cioè di come una inchiesta, perché di questo si tratta, inchiesta giornalistica debba essere condotta, quando questa inchiesta giornalistica, come spesso avviene, ha ad oggetto un'inchiesta penale che in questo caso è addirittura una vicenda molto complessa, molto lunga, piena di contraddizioni. Ha introdotto diversi argomenti che sarebbero veramente tutti necessiterebbero tutti di approfondimenti molto lunghi che porterebbero via molto tempo, però limitandoci, diciamo così, agli aspetti fondamentali che sono stati così messi sul piatto e andando un po' in ordine, il punto diciamo a cui si è arrivati ufficialmente è quello che è noto, nel senso sia alle cronache sia come esito ufficiale dell'indagine. Nell'estate scorsa, dopo una serie di segnalazioni dalle quali sembrava essere stata individuata una delle navi che nel passato altre inchieste non avevano consentito di individuare, è ripartita per un ennesimo step questa inchiesta, però anche in questo caso si è arrivati a un esito di sostanziale nulla di fatto dal punto di vista dell'inchiesta penale. Inchiesta penale che ha dei presupposti, ha delle regole, ha delle forme, ha delle garanzie che, messe tutte insieme, spesso non portano ad avere, diciamo, la possibilità in concreto di una coincidenza tra la verità storica e la verità processuale. Questo è un aspetto, diciamo, da non sottovalutare, perché In questo caso si è verificato che ufficialmente, essendosi accertato che quella segnalazione faceva riferimento non a una cosiddetta nave dei veleni ma a un altro tipo di relitto, poi anche su questo ovviamente molto opportunamente il libro si dilunga per dimostrare quali sono gli elementi di dubbio e quali invece sono gli elementi di certezza, dicevo, avendo accertato questo, l'inchiesta penale si è dovuta arrestare, e si è dovuta arrestare anche perché quel collaboratore di giustizia di cui è stato appunto fatto il nome, che si chiama Fonti, che a lungo nel libro del quale a lungo si parla, si è accertato essere diciamo un soggetto che sia in passato sia anche in questo caso per un'ulteriore circostanza ha reso dichiarazioni che non solo erano contraddittorie tra di loro ma si sono verificate in contrasto con elementi oggettivi, e in questo caso un magistrato inquirente si deve fermare. Non si deve fermare, non è necessario che si fermi l'inchiesta giornalistica. Questo è un po' il doppio piano su cui io volevo, come dire, fare qualche osservazione e trasmettere qualche sensazione che il magistrato inquirente ha leggendo questo libro. E un pregio sicuramente è proprio quello di non confondere i piani. L'inchiesta giornalistica e l'inchiesta penale seguono e si sviluppano secondo direttrici e secondo regole completamente diverse. Il libro non cade nell'errore di richiedere e di quindi attribuire all'inchiesta penale una funzione che non le è propria, e cioè quella di ricercare ad ogni costo la verità storica, perché l'inchiesta penale, come dicevo prima, ha dei momenti in cui ci sono regole, preclusioni, nullità, aspetti che possono portare ad uno stop, per non parlare poi dei condizionamenti esterni, che anche quelli in una terra, perché chiaramente questa vicenda si cala in un contesto che è quello calabrese, in cui non va mai dimenticato, c'è una presenza della criminalità organizzata che non è una semplice, diciamo, componente criminale, è una componente culturale, è una componente molto pesante, è una componente che porta il magistrato e in generale il mondo della giustizia a confrontarsi con una situazione che per certi versi è paradossale, vale a dire, da un lato c'è una individuazione da parte molto diffusa, non solo interna al contesto criminale, ma molto diffusa nella popolazione, c'è una individuazione del mondo della giustizia come una diciamo, propaggine dello Stato che impone il rispetto di regole che sono diverse dalle regole sulle quali si fonda e si come dire, ramifica la cultura mafiosa, ma anche la cultura paramafiosa. E quindi da un lato c'è questa visione del mondo della giustizia, dall'altro lato paradossalmente il mondo della giustizia e la giustizia in senso lato viene spesso e volentieri individuata come il canale di sfogo attraverso il quale avere una riscossa sociale, una ribellione da uno stato di povertà e di oppressione e di arretratezza culturale nel quale la stragrande maggioranza della popolazione, diciamo, che vive ai margini e che non è coinvolta né nelle, diciamo, in quello che possono essere le attività della criminalità organizzata né in quelle della società comune, diciamo, si individua, per cui c'è questo doppio piano, da un lato quindi una giustizia che viene avversata, dall'altra una giustizia che viene invocata, e in questa situazione chiaramente si trovano ad operare il mondo della giustizia e i singoli magistrati. Un altro aspetto secondo me molto positivo che va sottolineato è che gli autori dimostrano, a mio giudizio, di aver avuto coraggio, perché spesso si sente, diciamo, quando si parla di vicende che si evolvono e si sviluppano in ambienti in cui la criminalità organizzata è particolarmente presente, si fa riferimento a questo concetto, il concetto di coraggio. Ci vuole coraggio a vivere, a raccontare, a ricordare. Il tema, mi pare, del Salone sia proprio quello della memoria, quindi non c'è migliore riferimento proprio in un'opera come questa alla memoria, perché qui c'è il coraggio di ricordare, il coraggio di raccontare una certa storia. Ma se poi ci chiediamo effettivamente in cosa consista questo aver coraggio, io ritengo dal mio punto di vista che non sia tanto coraggioso chi va controcorrente per forza, o chi si espone, o chi fa l'eroe. Il coraggio, sia diciamo per quello che è il lavoro del giornalista, sia per quello che è il lavoro del magistrato inquirente, io voglio sempre tenere questo paragone, è il coraggio dell'indipendenza. È l'indipendenza che espone e impone di pagare un prezzo. E Giuseppe Baldessarro queste cose le sa bene, perché è anche un giornalista che è stato intimidito proprio per avere con indipendenza e con quindi la finalità e la visione di mettere a disposizione dei lettori elementi in base ai quali crearsi una propria idea. Proprio perché ha voluto fare questo, ha avuto degli episodi, diciamo, spiacevoli. Questo lo so anche per esperienza diretta, perché oltre che, diciamo, una stima personale, mi pregio anche della sua amicizia, quindi questo senza naturalmente voler togliere nulla all'altra autrice, che è altrettanto a mio giudizio brava e coerente. Dicevo, comunque, queste sono, diciamo, e le notazioni di carattere tecnico, se vogliamo, che con la deformazione professionale dell'inquirente io posso avere colto, sia le stesse sensazioni che ho avuto leggendo questo libro, che appunto offre in modo oggettivo e quindi senza un partito preso, senza una visione, diciamo, che fin dall'inizio cerchi di indirizzare il lettore, offre alla lettura e quindi al senso critico del lettore dei fatti processuali, in modo che poi ognuno si renda conto di quanto è difficile, già per lo stesso lettore e a maggior ragione per chi lo deve fare per mestiere, di quanto sia difficile dare una valutazione che poi si deve tradurre in atti ufficiali, in provvedimenti giudiziari, in sentenze, eccetera. Se devo dire qual è il capitolo che mi è piaciuto di più, è senz'altro quello che si intitola Follia mediatica, dove viene data in modo molto efficace la rappresentazione di quanti e quali siano i risvolti esterni ad una qualsiasi atto, ad una qualsiasi iniziativa che venga presa da un magistrato nel momento in cui questa iniziativa si inquadra in una vicenda che ha una risonanza mediatica molto forte. E qui rientrano proprio in questo capitolo rientrano tutte quelle tematiche che dicevo, vale a dire la pressione non solo dell'opinione pubblica, come potrebbe essere da qualsiasi parte, ma di un'opinione pubblica particolarmente qualificata e particolarmente connotata come quella calabrese, dove tutto, diciamo, è visto come una prospettiva o di peggiorare ulteriormente una situazione che già non è delle migliori, oppure si può intravedere uno spiraglio per migliorarla. E quindi alla pressione che normalmente e usualmente si verifica, diciamo, quando una inchiesta tocca e esposta interessi che sono anche interessi politici, si aggiunge e si fa sentire anche questo tipo di pressione e di atteggiamenti. Adesso vorrei però portare via troppo tempo perché non so che abbiamo se magari ci sono.
Grazie, dottor Ambino, grazie anche
altro spunto.
Grazie per il contributo e grazie anche per averci ricordato, perché non è mai superfluo, quanto sia importante il ruolo del giornalismo d'inchiesta, l'indipendenza dei giornalisti, che è importante tanto quanto, forse di più, dell'indipendenza della magistratura, perché ormai solo con l'attività d'inchiesta giornalistica si riesce a ricostruire la realtà storica dei fatti. Ed è significativo che molti giornalisti siano costretti a scrivere libri piuttosto che trovare spazio sui quotidiani, su altri media. Abbiamo in sala un altro magistrato, io ex magistrato, Luigi De Magistris, parlamentare europeo, che si è occupato di vicende simili a queste interessate all'area dei veleni, sia per quanto riguarda l'attività forse di ostacolo all'attività di indagine nel momento in cui si sono toccati livelli diversi, sia perché si è occupato proprio di vicende relative allo smaltimento di rifiuti tossici, per cui ci fa piacere un contributo.
Sì, buongiorno, io sono contento di passaggio di essere qui, sia per salutare Mario Andrigo, che è un magistrato che stimo, sia due giornalisti che stimo e che sono bravi. Oggi vicende come queste ve le possono raccontare, come stava dicendo prima Antonio, solamente i magistrati autonomi indipendenti, quelli là che ancora ce ne sono, perché non sono per la verità moltissimi, e giornalisti autonomi, liberi e indipendenti che hanno il coraggio di scriverle. Su queste vicende si realizzano dei grumi di interesse e di potere criminale da spavento. Più o meno gli intrecci, non molto dissimili, ma assai similari, che ci sta consegnando la Procura della Repubblica di Perugia. Intrecci che vedono politica, imprenditori, massonerie deviate, criminalità organizzata tradizionale, che è quella che viene utilizzata soprattutto per il trasporto del traffico illecito di rifiuti di qualsiasi tipo, dai rifiuti ospedalieri ai rifiuti tossiconocivi ai rifiuti radioattivi, e la mafia del terzo millennio, che è quella che poi ricicla, che è quella che inquina la democrazia, l'economia e la finanza. Io voglio portare 3 minuti una testimonianza di un'indagine che mi ha segnato molto e che è stata una delle più importanti, secondo me, che ho fatto in 15 anni di magistrato. Un'inchiesta che feci nel 1998, Peppe forse la ricorderà, si chiamava Artemide, la feci con la Guardia di Finanza e scoprì tra le varie cose un traffico illecito di 30.000 tonnellate di ferriti di zinco che la Pertusola Sud, insieme al gruppo Eni Risorse, quindi Emilia Romagna, tanto per capirci che qua, quando parliamo di impresa e di mafia, non ci riferiamo solo al sud Italia, non come dice il prefetto di Milano, che la mafia non esiste a Milano, insomma la mafia esiste a Milano e ci esiste parecchio. Queste ferriti di zinco era un traffico illecito dove erano coinvolti politici, giri di mazzette, corruzioni che venivano messe come consulenze nelle poste in bilancio, le ferriti di zinco non venivano smaltite in modo legale, ma venivano smaltite nelle campagne del Rossanese, in provincia di Cosenza, dove si coltivavano delle straordinarie frutti che sono le clementine, che sono le arance senza i nocciolini. In quella zona 30.000 tonnellate di ferriti di zinco. Fu arrestato un assessore regionale per corruzione, il quale processo poi è stato dichiarato prescritto perché alcuni magistrati si sono dimenticati per 5 anni quel fascicolo nei cassetti. Io, quando ritornai a Catanzaro dopo che ero stato 4 anni a Napoli, lo ritrovai nello stesso stato in cui si trovava, il processo è stato dichiarato prescritto, l'assessore ha fatto carriera, si è candidato alle ultime regionali, perché come voi sapete chi si imbatte in queste cose in Italia sostanzialmente fa carriera. Un'ultima cosa, un'inchiesta nata in quel caso anche lì da accertamenti giudiziari seri e anche da alcune indagini epidemiologiche che hanno fatto medici antropologicamente diversi. A Crotone, qualche mese fa, si è scoperto un aumento di tumori di bambini tra i 5 e i 10 anni, molto anomali, mortali, Crotone città. Nell'accertare, nello sviluppare l'attività investigativa, si è verificato un traffico illecito di amianto e l'amianto veniva smaltito nella realizzazione delle scuole. Dico questo per dire che in questa vicenda dei rifiuti si realizza il clou, il massimo della mafia imprenditrice. mafia imprenditrice che offre servizi a basso costo e riesce a ottenere il servizio grazie alla collusione con la politica, perché si presenta e dice: lo smaltimento dell'amianto te lo faccio realizzare non a 100 ma a 50, 30 te la do di mazzetta, e alla fine quel mafioso imprenditore appare anche paradossalmente come un benefattore. E un'altra cosa che fa riflettere un libro come questo, e chiudo, che questi temi non riguardano solo l'Italia meridionale, non riguardano solo la parte più povera del globo, perché poi c'è lo smaltimento dei rifiuti in Africa, ovviamente nelle parti più deboli dove il controllo del territorio è scadente si amplifica tutto questo e si realizzano le più grandi nefandezze. Pensate che l'Enel sta realizzando, una brevissima parentesi, una centrale elettrica nel Parco Nazionale del Pollino, un parco straordinario dove non potrebbe realizzarlo perché è vincolato. Nel report che fa l'Enel, tra i vari elementi dove dice realizziamolo là, alla fine dice bassa reattività della popolazione civile. Questo per dire che nei paesi più difficili, di fronte alle prospettive di benessere economico, siamo disposti a accettare tutto, perché ci presentano tutto come sviluppo, invece non è sviluppo ma è mafia. Però la mia esperienza di magistrato e devo dire anche di parlamentare mi ha fatto riscontrare nel corso degli anni che smaltimenti di questo tipo avvengono in Veneto, avvengono in Piemonte, avvengono in tutte le parti del territorio nazionale. L'ultima inchiesta che stavo facendo sui rapporti sul riciclaggio del denaro sporco di una cosca dell'Andrangheta della Metino riguardava il riciclaggio del denaro in una delle più importanti filiere del vino della Toscana. Questo per capirci che quando parliamo di mafia, la mafia imprenditrice va dappertutto. Va nelle società di calcio, nel business dei rifiuti, nelle scalate immobiliari, fa le OPA, fa quant'altro e si presenta con la cravatta, la carta di credito e il colletto bianco. Quindi io sono grato da cittadino che vengano scritti libri come questo, sui giornali di questo si parla poco, si parla sempre meno, si parla molto poco degli intrecci soprattutto che stanno dietro a vicende come queste e anche ad omicidi che probabilmente stanno a vicende come queste, e non dimentichiamo anche la storia ovviamente di Ilaria Alpi e delle tante giornaliste che poco si parla, giornalisti che nei paesi dell'ex blocco sovietico stanno rischiando la vita e sono morti per denunciare vicende come queste. In bocca al lupo, leggetevi questo libro che è un bel libro. Grazie.
Grazie, fratello Gistris. Manuela, follia mediatica, tu sei stata costretta forse a inseguire questo giro vorticoso di notizie che in pochi giorni hanno tempestato gli schermi dalla notizia del ritrovamento, dal presunto ritrovamento della Kunski fino all'esplodere di questa cosiddetta bolla di sapone.
Sì, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. Follia mediatica perché appunto, partiamo proprio dall'inizio brevemente, nel mese di settembre la Procura di Paola stava indagando su presunti traffici di scorie radioattive e tossiche, finalmente scopre che nel mare di Cetraro, lì dove un pentito di 'Ndrangheta, Francesco Fonti, aveva detto che una nave era stata fatta affondare proprio da lui stesso in persona e da altri personaggi affidati all'Andrangheta, carica di fusti appunto tossici, effettivamente in corrispondenza di un certo punto nel mare di Cetraro c'era un'ombra scura. Un'ombra scura, quindi il procuratore di Paola, che ha un po' riavviato l'inchiesta che era già partita dal 2005, riesce grazie al contributo della Regione Calabria a condurre delle verifiche e quindi con una nave oceanografica dotata di un robot subacqueo, effettivamente scopre che in fondo al mare di Cetraro c'era una nave, un relitto. A quel punto, ecco, si scatena la follia mediatica e dai primi anni 90 che si sente parlare anche sui media di navi dei veleni, navi a perdere, cioè navi utilizzate proprio per far sparire rifiuti tossici in maniera molto facile, molto semplice. Finalmente quindi tutti pensano che effettivamente sia stata trovata la prima nave dei veleni. E quindi soprattutto ecco, i giornalisti, ovviamente i media si scatenano anche le reazioni dei politici, le reazioni di chiunque avesse la possibilità di dire qualcosa in quel caso. Ed è stato detto, come noi appunto scriviamo e dimostriamo attraverso soprattutto i lanci di agenzie giorno per giorno, tutto è il contrario di tutto. Anche le persone che inizialmente subito avevano appunto urlato al rifiuto radioattivo sono stati trovati fusti, poi a un certo punto, quando quando interviene il Ministero dopo circa 40 giorni da quel ritrovamento, e attraverso un'altra ispezione subacquea arriva ad affermare che in realtà non si tratta di quella nave che era stata indicata dal pentito, ma si tratta di un piroscafo passeggeri affondato nella prima guerra mondiale. Ecco, a quel punto anche chi aveva subito detto quella è una nave dei veleni inizia a dire non è vero, quindi poi si scaglia contro chi aveva scatenato l'allarme e così via dicendo. Vicenda quindi del relitto di Cetraro, come diceva appunto anche il dottore Andrigo, è intanto uno degli aspetti su cui noi ci soffermiamo, perché poi è stato probabilmente quella scintilla che ha fatto riscoccare un po' tutto il caso del traffico dei rifiuti tossici. Noi effettivamente dimostriamo, pubblicando per la prima volta la perizia comparata delle due indagini, quella la prima della regione e la seconda del ministero, che la nave su cui sono state condotte le due verifiche è una soltanto. Diciamo questo perché una volta che intervenne il ministero, molti hanno messo in dubbio che questa ispezione fosse stata condotta in maniera seria, molti hanno trovato tutta una serie di discrepanze, di cose che comunque non coincidevano, anche per dire che ancora una volta lo Stato voleva mettere a tacere tutti, voleva di nuovo coprire con la solita cortina, insomma, di silenzio questo caso per non creare altri problemi, ulteriori problemi. In realtà noi facciamo vedere come effettivamente la nave in fondo al mare di Cetraro, in quel punto del mare di Cetraro, è soltanto una. Che sia poi il Kunski, cioè quella indicata dal pentito, o che sia effettivamente questo piroscafo che si chiama Catania, alla fine effettivamente non lo possiamo dire con certezza, perché probabilmente sarebbero necessarie indagini ancora più approfondite. E sicuramente però questo mostra come ancora una volta si debba andare avanti nella ricerca, perché non è detto che appunto, se anche quella effettivamente non è una nave dei veleni, non ce ne siano altre. Ci sono una serie di dati che mostrano come di analisi, di indagini condotte per esempio dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria, che dimostrano come proprio in quel tratto di mare, ad esempio, vi fossero quantomeno nel 2007 tracce di metalli pesanti e tracce addirittura di cesio 137, che è un elemento radioattivo artificiale, quindi prodotto dall'uomo, tanto che allora nel 2007 fu emanata una ordinanza di divieto di pesca a strascico. Quella è una zona in cui si vive effettivamente di pesca e l'economia locale è basata proprio sulla pesca. Questa ordinanza un anno dopo, nel 2008, venne revocata. In realtà non siamo poi così certi che le ragioni siano venute meno. Ufficialmente si dice di sì, ufficialmente ci sono altre indagini che dicono che queste tracce di sostanze tossiche non ci siano più. Però anche questo è che una delle tante stranezze, dei tanti dubbi di cui è costellata l'intera vicenda, che parte lontano, dicevamo, negli anni 90.
Bene, grazie per averci ricostruito in maniera chiara la vicenda. Giuseppe Baldessarro, la storia è affascinante, cioè nel racconto del pentito fonti si intrecciano i traffici di scorie e di armi in Africa, in Somalia, la strage di Ustica, per faccendieri, criminalità organizzata. In realtà, a quanto pare, il partito Fonti è totalmente inattendibile, però forse si è reso strumento del racconto di qualcuno che aveva chissà quale interesse, ma in realtà la storia è verosimile.
Sì, Fonti, che è il pentito presunto tale, io lo definisco, dopo aver letto probabilmente migliaia di carte che lo riguardano, lo definisco semplicemente un pataccaro, perché in realtà di quello che va raccontando e che è andato raccontando nel mese tra settembre e ottobre nulla è stato riscontrato. In Basilicata hanno sbancato le colline perché diceva che sotto quelle colline aveva sotterrato dei bidoni di rifiuti radioattivi e non trovavano mai nulla. Le sue dichiarazioni non sono mai state riscontrate. A quel punto però non finisce qua la storia, nel senso che giornalisticamente mi faccio due domande. Come fa lui a conoscere alcuni argomenti? E soprattutto una seconda domanda: come si consente ad una persona che va avvelenando con le sue dichiarazioni inchieste vere, come si consente a una persona di continuare a parlare per 40 giorni di seguito, rilasciando interviste e quant'altro. La prima risposta l'abbiamo trovata spulciando in una vecchia inchiesta del 95-96, l'inchiesta madre sulle navi dei veleni, dalla quale risulta poi che Fonti in realtà era stato in carcere a lungo tempo con un protagonista vero dei traffici di rifiuti tossici. Questo significa molto probabilmente che lui ha preso una serie di notizie in carcere e che gli sono state proposte in maniera tale che lui poi potesse intervenire all'esterno innalzando una cortina che poi era difficile capire cos'era vero e cos'era falso. La seconda è questa, cioè la volontà i magistrati lo sanno molto bene, i processi in genere non si riesce a arrivare per due ragioni: o perché non c'hai prove o perché ne hai troppe. Probabilmente Fonti, come molti altri personaggi, hanno contribuito a buttare sul tavolo migliaia di altre prove. In una stanza dove c'hai un sacco di spazzatura e una carta buona, diventa difficile poi trovare la carta buona, no? E quindi probabilmente lui è stato utilizzato in questo senso. Su chi lo ha utilizzato evidentemente non è chiaro. Una cosa è certa, che a questo personaggio è stato consentito di parlare per troppo tempo. Lui dal 13 di settembre, quando è stato trovato il presunto Kunski e poi questa nave di Cetraro, a quando gli hanno vietato di parlare in pubblico finché i processi, c'era il processo in corso, sono passati 40 giorni. In 40 giorni lui ha rilasciato interviste, si è fatto riprendere in televisione, ha chiesto cachet per le sue interviste. È ovvio che là c'è una responsabilità, una disattenzione molto, molto grave. Dopodiché Fonti è quello che dice la sua storia, è un personaggio che ha iniziato la sua carriera criminale come truffatore di mobili, praticamente, faceva le truffe in questo campo, ha gestito un pezzo di traffico di droga della 'ndrangheta della Locride in Emilia Romagna, dopodiché è stato arrestato e inizia la sua collaborazione nel campo del narcotraffico. Finisce la protezione e lui resta praticamente in braghe di tela. Questo probabilmente un po' la disperazione, un po' il fatto che era il personaggio giusto da inserire nell'inchiesta buona per avvelenarla, ha contribuito a creare questo personaggio. A Fonti, io per la verità, già prima di aver letto queste carte, non credevo moltissimo perché, occupandomi di 'ndrangheta da un po' di tempo, so che è difficilissimo che nella 'ndrangheta ci siano dei pentiti, no? La 'ndrangheta è diventato il fenomeno criminale che è diventato soprattutto grazie al fatto che, essendo una struttura molto, molto legata alla famiglia, molto familiare, eccetera eccetera, non ha grandi pentiti. Fonti è invece un pentito di 'ndrangheta, quindi già questo mi faceva riflettere. Non ho più avuto dubbi quando, nel corso dell'inchiesta, ho scoperto che si andavano proponendo come pentiti altri tre personaggi legati alla criminalità organizzata calabrese. Ora, in una terra in cui un pentito non lo trovi manco con un lanternino, scoprire che quattro pentiti, noi poi raccontiamo questa storia nel libro, quattro pentiti contemporaneamente decidono di collaborare con la giustizia, mi fa ridere. Un po' mi fa ridere, poi mi sono messo a piangere quando ho visto che tutte e quattro sono difesi dallo stesso avvocato. È chiaro che c'è qualcosa che non funziona in questa storia. E comunque questa è una storia importante che merita, non è per nulla chiuso il caso, fra virgolette, delle navi dei veleni, ma in generale dei rifiuti tossici e dello smaltimento in Calabria. Luigi De Magistris prima ricordava alcune inchieste, ma più andiamo avanti, noi il nostro lavoro evidentemente non finisce con avvelenati, ma continuiamo a studiare e a documentarci, perché di giorno in giorno si scoprono cose nuove. Il caso non è chiuso perché ci sono i rifiuti, poi li hanno ritrovati per esempio nel fiume Oliva, ma poi non è chiuso perché il livello dei morti di tumore in alcune aree della Calabria è spaventoso rispetto alle statistiche tra virgolette nazionali, e quindi c'è ancora molto da capire su questa vicenda. Non è chiuso soprattutto perché alcune persone sono già morte ed erano investigatori, erano collaboratori, erano gente che stava conducendo l'inchiesta. Adesso noi ricordiamo nel libro due casi, no? Uno è il caso del comandante della Capitaneria di Porto, Natale De Grazia, che muore in maniera stranissima. L'altra è la morte di un consulente della Procura di Potenza, dove intanto c'era un'altra inchiesta sui rifiuti radioattivi della centrale di Rotondella. Io parlerò, per non annoiarvi troppo e anche perché poi il libro vorrei che lo leggeste, solo del caso di De Grazia. De Grazia è l'investigatore di punta del pool che tra il 94 e il 96 lavora la prima grande inchiesta sulle navi dei veleni. È un marinaio esperto, un ufficiale molto serio, una persona per bene, come purtroppo non sempre ce ne sono in giro, e a un certo punto nel corso di questa inchiesta lui conosce benissimo le carte, sa quando legge le carte nautiche, è diventato veramente un esperto. A un certo punto lui parte insieme ad altri due investigatori per andare in Toscana e Livorno, doveva fare tutto un giro nelle capitanerie di porto per recuperare dei documenti, per fare degli interrogatori e recuperare dei documenti, carte nautiche piuttosto che i verbali di carico di alcune navi, eccetera eccetera. In questo suo giro parte la sera, saluta la famiglia, lui già era sposato con una donna molto forte che noi abbiamo conosciuto, che abbiamo intervistato, e aveva due bimbi all'epoca. Parte, saluta la famiglia, parte, io torno fra 2 o 3 giorni, e in macchina a un certo punto si fermano sull'autostrada. Lui aveva 38 anni, noi abbiamo visto le foto, la moglie è un velista, cioè io lo definisco un armadio attreante, scoppiava di salute, insomma una persona straordinaria anche dal punto di vista fisico. Si fermano all'altezza di Nocera Inferiore per cenare, perché loro poi speravano di viaggiare tutta la notte e iniziare il loro lavoro la mattina. Si fermano un autogrill, mangiano una cosa al volo, risale in macchina e in macchina muore nello spazio di 20 minuti forse. Una morte assolutamente inspiegabile. Viene fatta una prima autopsia sulla morte e il medico legale spiega che è una morte naturale, tra virgolette, cioè improvvisa ma naturale. Un caso su non so quanti milioni. Resta evidentemente il dubbio di questa morte, e la moglie dopo alcuni anni non si convince di questo fatto e decide di chiedere una nuova perizia, che però viene assegnata allo stesso medico legale, il quale probabilmente avrebbe dovuto smentire se stesso, cosa che evidentemente non ha fatto, e infatti la seconda perizia è esattamente come la prima, ma nessuno si aspettava nulla di diverso. Non finiscono le stranezze. Lui doveva andare a prendere delle carte nelle capitanerie di Porto, in particolare a Livorno, no, a Massa Carrara. Evidentemente con la sua morte si ferma l'indagine per alcune settimane. Ci rivanno, Pull torna poi a recuperare queste carte, stranamente in quell'ufficio della Capitaneria di Porto c'è un allagamento e dice le carte non sono più a disposizione perché si sono marcite e abbiamo buttato via tutto. E questo è un altro elemento molto molto strano. Ma la cosa più inquietante noi l'abbiamo scoperta a gennaio scorso, cioè poche settimane prima che il libro andasse in stampa, perché il procuratore Pace, attuale procuratore di Brescia, all'epoca era magistrato a Potenza che indagava sui rifiuti nucleari, racconta alla commissione sul ciclo dei rifiuti, la commissione che sta sentendo un po' di gente su questa storia delle navi dei veleni, va in commissione e gli racconta: guardate che io De Grazia l'ho sentito la mattina che stava per partire, poche ore quindi prima che morisse, e per telefono mi disse: procuratore, stia tranquillo, io adesso vado su, prendo queste carte, le prometto che quando torno la metto sulla mia barca e la porto esattamente nel punto in cui è affondata la Rigel. La Rigel era una delle navi mai trovate, probabilmente la più famosa, oltre alla Jolly Rosso, del caso. Se voi mettete insieme questo materiale, capite che evidentemente quella è una morte che, come dire, grida vendetta in qualche maniera. Nessuno riuscirà a convincermi di tutti questi, come dire, episodi assolutamente, fra virgolette, casuali, ma vicende come queste ne abbiamo trovate moltissime fra le carte. Per questo noi diciamo che questa storia non è una storia che può finire così. Noi lo dobbiamo come giornalisti alle tante persone che ci hanno già rimesso la vita per questi veleni, e lo dobbiamo, credo, come società, ma perché è importante, è giusto che sia così, alle tante persone che purtroppo moriranno, perché alcune parti del nostro paese, e qua non mi riferisco solo alla Calabria, ovviamente i casalesi hanno fatto scuola in Campania da questo punto di vista, in diverse parti di questo paese la gente continua a morire, è già avvelenata e non lo sa, lo scoprirà probabilmente nei prossimi mesi. In alcune parti di questo paese ci vivono i nostri figli, ci vivono i nostri cari, vorremmo continuare a vivere noi. Ma fin quando non si inizierà a fare chiarezza su alcuni di questi episodi, purtroppo si continuerà a morire. Io credo che noi, come uomini, prima ancora forse che come giornalisti, come magistrati, come professionisti, dobbiamo pretendere che si vada avanti in queste inchieste, finché l'ultimo dubbio non sarà messo da parte.
Sì. Grazie. Per chiudere chiedo a entrambi, sostanzialmente, è più facile che questo tipo di attività illecite avvengano in regioni come la Calabria? Per un duplice motivo: forse fondamentalmente per il controllo del territorio da parte della criminalità organizzata, quindi che consente di gestire agevolmente questo tipo di attività illecite. C'è una frase bellissima nella prefazione, dice: nemmeno i cani sporcano la cuccia dove dormono, ma i mafiosi lo fanno. E poi fondamentalmente perché è più facile colpire l'ambiente in quelle regioni dove c'è una popolazione che ha meno capacità di reazione, meno incline a ribellarsi. Eppure tu stessa, per esempio, hai raccontato la grande reazione popolare, civile, che c'è stata in quei giorni. Quanto è importante il controllo da parte della cittadinanza?
Allora, noi ovviamente partiamo raccontando la vicenda dalla Calabria, perché, come diceva Antonio, la Calabria da un lato è stato ed è il terminale di questi traffici. La Procura di Paola, dicevo, indaga sulle navi dei veleni, ma indaga anche in questo momento su un'area del Cosentino, la vallata del fiume Oliva, di circa 215 km quadrati, in cui ormai è accertato che ci siano interrati dei rifiuti tossici, c'è anche la radioattività, ci sono vari elementi radioattivi. Proprio in questi giorni si stanno concludendo, avremo a breve i risultati dei primi canotaggi, non dicono nulla di buono, ma soprattutto non dice nulla di buono una perizia medica di un responsabile della regione Calabria, che dimostra come, restringendo appunto a un tot di persone, circa 4.000, la popolazione che risiede in quell'area più esposta al rischio, dimostra come un quarto di quella popolazione sia morta o stia morendo per tumore. C'è una contrada dove il 10% della popolazione è malata di tumori, quindi c'è comunque un nesso di causalità tra le due cose. Quindi la Calabria terminale dei rifiuti che arrivano spesso dal nord, ma anche dall'Europa, anche da altri stati. Ma la Calabria anche perché, diceva Antonio, l'Andrangheta è l'entità perfetta per gestire questo tipo di affari, perché ci stanno molti soldi dietro, perché ha gli strumenti, la possibilità, il personale, fra virgolette, virgolette per supportare chi conduce questi affari. Poi per quanto riguarda la popolazione, proprio con riferimento a quest'area della la vallata del fiume Oliva, noi abbiamo parlato con la gente, abbiamo parlato in particolare con alcuni sindaci e abbiamo proprio chiesto questo: ma la gente adesso cosa sta facendo, come vive? Considerato che effettivamente in quei giorni a settembre, quando fu scoperta questa nave, presunta nave dei veleni, ci fu una forte ribellione popolare, adesso invece la gente sembra rassegnata, è tornata a vivere così come viveva, continua a coltivare su quei campi, lì è un'area proprio adatta dove ci sono molte attività agricole, continua quindi a usare l'acqua di quel fiume che è assolutamente inquinata. Nella stessa perizia medica si dimostra come in due pollerie di Amantea e di una frazione di Amantea, all'interno dei polli, nei polli che vengono venduti e mangiati, il valore del piombo è 14 volte superiore al limite consentito, quindi i polli che vengono commercializzati continuano ad essere commercializzati, quindi chiaramente appunto il caso non è assolutamente chiuso. Chiudo dicendo che però è vero che la Calabria, noi partiamo da lì, anche perché la prima inchiesta, dicevamo, quella che noi chiamiamo l'inchiesta madre, parte da Reggio Calabria, poi da quell'inchiesta però nascono decine di rivoli, ne nascono decine in tante altre procure di tutta Italia, ed è un'inchiesta nella quale si vengono a ricollegare casi che davvero all'inizio non ci si poteva aspettare, cioè l'omicidio di Ilaria Alpi, il traffico di rifiuti verso la Somalia, il caso anche di Ustica, perché poi quell'inchiesta si ricollega delle inchieste in Basilicata, il traffico di armi, la costruzione di armi per l'Iraq e per molti altri stati, la figura di un faccendiere, viene indicato appunto come faccendiere, un ingegnere che si chiama Giorgio Comerio e che appare davvero un po' in tutte queste vicende, sembra quasi quel personaggio che riesce a ricollegare un po' tutte le vicende, che si occupa di mille affari, sembra implicato in tutto ma non lo si trova mai, lo definiamo un fantasma perché non si sa neanche dove viva. E la cosa pazzesca, che a noi sembra pazzesca anche proprio da cittadini e non da giornalisti, è che una persona che è stata comunque indagata per tanti anni in realtà non è mai stata ascoltata, nel senso le uniche dichiarazioni che ci sono sue sono delle dichiarazioni spontanee che va a fare, che manda alla procura di Reggio Calabria, e poi una sorta di difesa che lui fa tramite i media. L'ultima è proprio di qualche mese fa, quando Carlo Lucarelli ha mandato in onda su Rai 3 una puntata dedicata alle navi dei veleni, lo chiama ovviamente in causa e lui manda un'email alla redazione in cui punto per punto va a controbattere su tutte le accuse che gli vengono rivolte appunto dal caso della Alpi a tante altre vicende. Ecco, questo è un personaggio che non è mai stato ascoltato né dalla magistratura in qualità di indagato né dalla commissione sul ciclo dei rifiuti o dalla commissione Aquilaria Alpi, che tanto ha indagato sulla vicenda e che continua a indagare, è tornata adesso a riprendere in mano il caso e sta riascoltando un po' tutte le persone che quindi tornano a distanza di 20 anni, ci chiediamo se insomma si riuscirà ad arrivare insomma a un punto conclusivo di tutto.
Allora, ultima domanda, Baldessà, c'è stata l'impressione alla fine che tutto si sia risolto in una bufala, ma la tua sensazione è che si sia voluto mettere una verità di Stato su questa vicenda?
Sì, evidentemente sì, perché questa storia, indipendentemente poi dal caso del Kunski o dal pentito insomma, che ha inquinato le prove o dai tanti che hanno inquinato le prove, è chiaro che in questo momento si è detto c'è stata una chiusura, no? Perché si è parlato per mesi di quel caso e poi il silenzio assoluto. È chiaro che c'è una volontà di chiudere questo caso un po' troppo frettolosamente. E noi abbiamo letto probabilmente decine, migliaia di pagine di materiali, e il convincimento che ci siamo fatti è che al di là delle verità ufficiali i traffici ci siano stati e continuano ad esserci. Questa è la seconda, io faccio un esempio proprio pratico, è la seconda presentazione che facciamo. Alla prima presentazione che abbiamo fatto si è presentato il magistrato dell'epoca che fece la prima inchiesta, Franco Neri, e ha detto una cosa che mi ha fatto venire il brivido sulla schiena, perché comunque questi fatti sono episodi che risalgono dagli anni agli 80 al 90 e poi c'è stata la riapertura del caso recente. E lui dice: attenzione, che io so per certo, e ci sono gli atti alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, che altre 10 navi sono state affondate dal 2000 al 2010. Se questo è vero, ovviamente potrebbe anche non trattarsi di tutte navi dei veleni, ma se anche uno di questi casi fosse verificato, significherebbe che i traffici continuano ancora. E questo io dico che è sufficiente per dire che non bisogna abbassare la guardia rispetto a questo tema.
Va bene, grazie. Possiamo chiudere anche per ragioni di tempo. Ringraziamo Manuela Iadì e Giuseppe Valdessaro.